Carissimi fratelli e sorelle, la liturgia di questa domenica ci orienta alla Pentecoste, si inizia a parlare dello Spirito Santo nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Ma diciamo innanzitutto due parole su quegli altri testi che ci accompagnano in questo tempo, l'Apocalisse e gli Atti degli Apostoli. Ricordo che l'Apocalisse fu scritta da Giovanni in un tempo in cui i cristiani morivano sotto una terribile persecuzione romana. Ed è un libro quindi di speranza attraverso immagini forti, simboli. Vuole dare consolazione, pace, speranza a una Chiesa nella prova. E quanto mai abbiamo bisogno oggi noi di essere consolati, ridestati alla speranza, fiduciosi in Dio. Proprio ieri o giù di lì leggevo una terribile constatazione. Sembra che nel Medio Oriente, la culla del cristianesimo, dove la Chiesa si è espansa nel suo inizio, come ci raccontano gli Atti degli Apostoli, abbiamo ascoltato in queste settimane tutte le vicissitudini del viaggio apostolico di Paolo e Barnaba, ecco, lì sembra che fra poco spariranno tutti i cristiani. È terribile, no? Ma la cosa più terribile è che non siamo molto, forse per questo, addolorati e feriti. Allora ecco, il libro dell'Apocalisse ci ricorda questa realtà e ci invita ad avere questo sguardo verso la Gerusalemme del cielo, che è la nostra più grande consolazione. Perché siamo pellegrini qua giù, non abbiamo una stabile dimora e Lui, il nostro pastore, il Signore, ci guida verso i pascoli eterni, attraverso le vicissitudini di qua giù. E il libro dell'Apocalisse c'ha questa visione che abbiamo ascoltato di questa Chiesa, la Gerusalemme celeste, che scende come una sposa. E che non è qualcosa di distinto da noi, se noi ci riflettessimo, non è qualcosa di distinto da questa. È la nostra Chiesa che è la Gerusalemme del cielo e che, come dice Giovanni, è fondata su quelle colonne, quel fondamento che sono gli Apostoli. E gli Apostoli sono i protagonisti della prima lettura. In quel momento storico particolare che vissero i primi cristiani, quando ci fu una divisione all'interno delle comunità cristiane, perché c'è chi diceva una cosa, c'è chi diceva un'altra, a riguardo dei pagani che arrivavano al cristianesimo, perché all'inizio i cristiani erano tutti ebrei, quindi circoncisi, battezzati. Cominciano ad arrivare tanti pagani e c'era chi diceva che per essere veramente cristiani bisognava anche essere pienamente ebrei, no? Non avevano capito la novità del battesimo e che come fosse una nuova alleanza e che non c'era più bisogno della circoncisione. E allora c'era questa divisione. Cosa fare? Può la Chiesa avere due pensieri, avere due idee? Sì, su cose particolari, sì, su cose non importanti, certamente, no? Ma sulle cose fondamentali bisogna avere un unico pensiero. Altrimenti la Chiesa si sfascia, si riduce a brandelli. E gli apostoli lo capirono. E quando sottoposero a loro questa prima questione, si riunirono, pregarono, invocarono lo Spirito Santo e scrissero la lettera che abbiamo ascoltato. Con la nostra autorità vi diciamo che non serve la circoncisione, perché il battesimo, pienezza di grazia, e non ci salva attraverso le opere, ma attraverso l'adesione di fede e di amore a Gesù. Però vedete anche la pastoralità degli apostoli che, insieme a questo punto fondamentale e importante, dove non si transige, poi diranno anche quel fatto di non mangiare le carni, cioè, che era come dire, beh, questo lasciamoglielo, tanto non è una cosa importante. Il discernimento tra ciò che è importante e ciò che non lo è. E infatti con gli anni anche questo fatto di non mangiare gli animali che non erano stati dissanguati è sparito, perché non era una cosa importante. Però gli ebrei ci tenevano tanto a questo. Ebbene, l'importanza della dottrina. Non c'è chiesa senza dottrina. Voi pensate alla cosa bella: quello che crediamo noi qui lo credono in Australia. L'altro giorno ho fatto un congresso, c'era un prete che veniva dall'Australia, stesso credo, stessa fede, dall'America, nel Congo. L'unica fede, l'unico contenuto spiegato dalla Chiesa del Vangelo. Perché il Vangelo può essere frainteso. Prendete ad esempio la parola amore, quella che dice Gesù, no? Chi mi ama lo puoi fraintendere in 100.000 modi, ma la Chiesa ti spiega poi che cosa vuol dire amare, no? Che se non osservi i 10 comandamenti, il tuo amore, la canzonetta, no? C'è un contenuto, ma chi me lo precisa questo contenuto? La Chiesa, Mater e Magistra. E vedete attraverso i secoli come la Chiesa abbia difeso la sua dottrina. Leggete la storia della Chiesa. Sì, tanti punti oscuri che ci sono stati. Quando io ero seminarista, scelsi proprio un seminario sui punti oscuri della Chiesa. Quanti momenti. Ma sapete che ne sono uscito più fortificato nella fede? Perché con tutti questi punti oscuri, con tutte queste magagne, voi prendete questo fatto dei preti pedofili, non se ne poteva più ultimamente, no? Grazie a Dio adesso sembra che non si sentono più, non si sente più niente. Ma ecco, nonostante tutto questo, questa Chiesa, le fiamme non hanno prevalso. Dopo 2000 anni, 2000, pensateci, 2000 anni, conserviamo lo stesso credo apostolico dei primi cristiani. Ma quanto ha dovuto lottare la Chiesa con i suoi pastori? Leggete la storia della Chiesa. Ogni tanto sale uno e la diceva la sua e si portava il seguito. L'altro va, no, non è possibile, stiamo stracciando la veste di Cristo. Allora nei vari secoli i padri si riunivano, facevano i concili e specificavano la dottrina. È così. Noi non siamo pensiero debole. Noi abbiamo una verità. Gesù ha detto: io sono la verità. Io sono la verità. E se già io come cristiano metto in dubbio la possibilità di una verità, boh, ma che ci stai a fare nella Chiesa? Che ci stai a fare? La Chiesa è fondata sulla verità che è Cristo. E la prima conversione che dovremmo fare è innanzitutto una conversione filosofica. Quando Gesù rimproverò Pietro, tu non pensi secondo Dio. I nostri pensieri sono inquinati dalla filosofia del relativismo. Povero Papa Benedetto XVI. Giovanni Paolo II con la sua Veritatis Splendor, no, che ha ribadito questi concetti fondamentali che ci fanno essere Chiesa. Perché due sono i legami che ci uniscono come cristiani. Ne sfasci uno, sfasci tutto. Il primo legame è il contenuto della fede. Noi non siamo cristiani così, abbiamo un contenuto. Dobbiamo ringraziare il Signore del grande dono che ha fatto la Chiesa a San Giovanni Paolo II con il catechismo della Chiesa Cattolica. È un dono stupendo. Io non so a quante persone ho fatto comprare questo testo e quante persone sono venute a ringraziarmi. Dice: Padre, grazie, perché un conto è che tu hai una fede così, diciamo il rosario, facciamo questo, un conto è che tu hai una fede matura, che sai in ciò che tu credi, so in ciò qui, e non mi prende in giro nessuno, non mi prende in giro nessuno, so in ciò in cui io credo. E vi dicevo come la Chiesa abbia difeso. Ma tornando un po' indietro, anche Paolo, quando Pietro si stava dimenticando la dottrina, no? Che cosa fece? Proprio questa dottrina dei pagani che non hanno bisogno di essere circoncisi e che sono cristiani come gli altri. Ci fu un momento che Pietro sbandò. Pietro, il primo, il capo, sbandò, perché si fece portare un po' con le idee sbagliate. Ma cosa farà Paolo? Lo richiamerà pubblicamente. Richiamerà Pietro pubblicamente. Pietro era l'autorità. Paolo era l'ultimo arrivato. E Paolo lo rimproverò pubblicamente. Non stai facendo bene, disse Paolo a Pietro, perché noi abbiamo una dottrina e la dottrina non si può stracciare, perché se stracci la dottrina stracci la Chiesa. Non c'è più la Chiesa, perché i vincoli sono due: il vincolo della fede e il vincolo dell'amore, della carità. Tutte e due fanno Chiesa. Uno solo l'amore, diventa amore da canzonette, amore da pagliacciata, non è più il vero amore. È la verità del deposito della fede che fa sì che quell'amore sia autentico. E l'amore del Vangelo è sempre quello lì, è amore crocifisso. È amore crocifisso. E in tutte le epoche c'è stato sempre il tentativo di schiodarlo, di presentare un Cristo schiodato, che fa più audience, c'è più applausi. Ma cerchiamo gli applausi, ma cerchiamo di salvare questo povero mondo. E il Vangelo non è per gli applausi, è per essere vissuto. E il Vangelo non è un ideale, il Vangelo non è un ideale. Il Vangelo è Gesù Cristo, con la potenza del tuo spirito che ti inabita, come ci dice lui nel Vangelo. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e prenderemo dimora presso di lui. Questo è il Vangelo, non è un ideale. È la potenza del Padre, la potenza del Figlio, la potenza dello Spirito Santo che ti abita. E non c'hai scuse. Qualunque sia la tua situazione, non ho scuse, qualunque sia la mia situazione, di non vivere il Vangelo. Non c'ho scuse. Per questo ci ha dato la cassettina, sacramento della riconciliazione, perché non abbiamo scuse. quando non mettiamo in pratica il Vangelo. Perché Lui ci abita con potenza, ci abita con amore e vuole che noi portiamo frutti, ma quali frutti? Frutti utopici, idealistici, astratti? No, frutti reali di amore. E vivendo il Vangelo hai poi quel dono che il mondo non lo potrà avere mai. Il mondo non può avere pace, tu sì. Puoi avere un figlio morto, puoi avere una disgrazia economica, puoi avere una tragedia familiare dove tu sei rimasta fedele, puoi avere un cuore ferito dalle vicissitudini della vita e chi non ne ha, ma c'hai la pace. Hai la pace. Che dono grande. Vi do la mia pace. Il mondo questa pace non ce l'ha, né mai la può avere. E sapete perché? Volete sapere perché il mondo non può avere la pace? E qui ci vuole ancora il grande Giovanni Paolo II. Nella sua riconciliazio e penitenza, quando spiegava il peccato mortale o peccato grave, che è la stessa cosa, perché alcuni dicono: ah, ma questo è grave. No, 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 peccato grave è un peccato mortale. E che cosa diceva il grande Giovanni Paolo II? Che quando io commetto un peccato grave perdo tutto, sono, li prende come esempio il figlio al prodigo, sono come il figlio prodigo che ha sperperato tutto con le prostitute. Dice: ma io non sono andato alle prostitute. No, ma l'effetto è lo stesso, perché hai fatto peccato mortale. Ma chi ce le dice più queste cose? Chi ce le dice più queste cose? Ringraziamo il Signore che ha lasciato la Chiesa perché non le dicesse, ma le gridasse. Perché il mondo si salvi. Ma tu dici: ma peccato mortale, padre, peccato mortale. Io non ho ammazzato nessuno. Io non ho mai tradito mia moglie. Ma ci vai a messa la domenica? Ma padre, ma qualcuno vi ha mai detto che non è peccato mortale andare a messa? Non andare a messa? Non so se è cambiata la legge della Chiesa. Questo potrebbe anche cambiare, eh? Questo potrebbe, ma che io sappia non è cambiata. La dottrina non può cambiare. È costata il sangue dei martiri. Non può cambiare. Ma queste cose sì, ma questo non è cambiato. Ah, ma dice padre, ma lei è troppo esagerato. Andare all'inferno, perché peccato mortale, che vuol dire? Che cosa vuol dire peccato mortale? Che sei solo, sei senza Dio. E senza Dio è la tua dannazione. Ma lei è troppo esagerato, padre. Ci parli dell'amore, ci parli... Sono troppo esagerato. E allora chiamatelo esagerato lui, perché ha avuto certe parole sull'inferno. A un certo punto ha detto: via lontano da me, maledetti. Oh, non so io che l'ho detto, ha detto lui, eh? Ha detto lui. Ah, non è tanto sdolcinato questo Gesù come qualcuno ce lo vuol far passare. È un Gesù un po' serio, un po' duro. Quando ci vuole, ci vuole. La porta sarà chiusa e nessuno te la aprirà. Sono parole sue. Vogliamo cambiare il Vangelo? Non si può. Sempre perché c'è la Chiesa che lo custodisce e lo difende. E fino alla fine del mondo avremo la Chiesa che difenderà il Vangelo e inviterà le persone a viverlo, vincendo quelle titubanze, vincendo quelle remore, vincendo la vigliaccheria e la paura che abbiamo di affrontare una vita seria evangelica. Ma quando tu la inizi, quando tu ti sforzi un po' e senti su di te quella potenza del Padre, quella potenza del Figlio, quella potenza dello Spirito, allora non hai più paura di nessuno e sei veramente te stesso, perché noi non siamo noi stessi, noi ci nascondiamo per vergogna, per paura, per... No, quando sei abitato da Lui sei trasparente, sei te stesso e non hai paura. Chiediamo alla Vergine Maria questa grazia, incamminandoci verso la Pentecoste, di aprirci allo Spirito che vuole fare di noi degli autentici, coerenti, amorosi, figli di Dio, cristiani, che illuminano il mondo con la semplicità e la coerenza della loro vita. Amen.